liberamente tratto da un racconto di Manly Wellman, state ascoltando Il Rondage di Leonardo, adattamento radiofonico di Roberto Benatti e Franco Foschi, musiche di Marco Milella. Personaggi: un narratore, Prendick Norbier, collezionista di antichità, John Tunstone, investigatore dell'occulto. Regia di Roberto Benatti.
Tra Prendick Norbier e John Tunstone non c'erano molte differenze fisiche. Erano entrambi alti più di 1,80 m, entrambi larghi in proporzione all'altezza, ed avevano entrambi i capelli neri e i lineamenti decisi. Ciascuno dei due aveva mani lunghe ed enormi. Si trovavano in quel momento nel piccolo capanno di Norbier, seduti l'uno di fronte all'altro a un tavolo vivacemente illuminato. Tra le grandi dita di Tunstone c'era una lente d'ingrandimento con la quale studiava la fotografia che era sul tavolo. Infine posò la lente e guardò Norbier.
È la firma di Leonardo da Vinci. La scrittura invertita e la tipica forma delle lettere sono lampanti. Naturalmente potrebbe trattarsi di un falso e anche maldestro, ma non è questo il caso. Alla lente d'ingrandimento risulta chiaro che la firma è originale, è di Leonardo da Vinci. È la firma più giovanile che io abbia mai visto. O naturalmente, se volete, ci sono esperti più qualificati di me che potrebbero...
Voi non siete il primo a dire che la firma che ho fotografato è proprio quella di Leonardo da Vinci. Grazie, Tunstone. E ora parliamo pure del vostro onorario.
Il mio onorario? Per carità, Norbier! Voglio solo che mi mostriate l'originale.
Bene. Io ho riflettuto molto sull'opportunità di farlo, e in particolare di mostrarlo a voi, Tunstone, studioso di prestigio di grafologia e arte del Rinascimento. È grazie alla vostra fama che mi sono deciso, e certo anche per il desiderio sincero che provo di diventarvi amico.
Presumo che voi sappiate che il mio unico altro studio serio è la magia nera e il metodo per annullarne gli effetti.
Ovviamente lo sapevo. Capirete ora come l'oggetto che vi mostrerò si accordi col vostro studio. Venite, venite da questa parte.
Norbier fece strada verso un tavolino appoggiato contro la parete. Su questo c'era qualcosa dalla forma di un grande specchio rotondo, ricoperto da uno spesso panno bianco.
Ecco qua.
Tunstone fissò il disco di legno. Era rotondo, antico, pesante, grande quanto un vassoio da tè. Ma per qualche istante lui non vide né il disco né il legno. Avvertì, infatti, una minaccia, intensa ed evidente, provenire da quell'oscuro oggetto dipinto secoli prima. I colori si erano scuriti, i particolari sfuggivano. La bocca gli si strinse per un attimo in una smorfia, ma si mantenne calmo.
Vedete? E qui, proprio qui, c'è la firma che ho fotografato. È tracciata con un pigmento nero al di sotto del disegno e forse avete già capito di quale capolavoro perduto di Leonardo si tratti.
So a quale episodio della sua vita si riferisce. Un episodio che qualcuno crede sia una leggenda ed altri, ad esempio Anan Taylor, ritengono reale. Leonardo era ancora un ragazzo e viveva nella casa del padre, il notaio Piero da Vinci. Un contadino portò un cerchio di legno, un rondage simile a quelli usati dai fanti dell'epoca come scudi, chiedendo a Leonardo di decorarlo.
Esatto, esatto! E Leonardo si era sempre interessato ai mostri, Studiò tutti i generi di animali mostruosi, lucertole, ragni, pipistrelli, e da ognuno prese qualche elemento, li mescolò e vi aggiunse poi un tocco del suo genio. Il lavoro però spaventò Piero da Vinci, ma poi prevalse il suo senso per gli affari, diede al contadino un altro rondage decorato da un cuore trafitto da una freccia e vendette invece il capolavoro di suo figlio ad un prezzo enorme, abbastanza forse da pagare l'istruzione di Leonardo nella bottega del Verrocchio a Firenze.
E questo potrebbe essere il Rondasci in questione. Guardandolo si riesce a comprendere la prima reazione che ebbe Piero da Vinci, non è vero? Posso chiedervi dove è stato ritrovato? Come siete riuscito a ottenerlo?
In Germania, come senza dubbio avete saputo, io ho avuto modo di dare un piccolo contributo allo studio e alla catalogazione dei tesori dell'arte rubati dai nazisti e conservati in camere blindate. E questo Rondage è saltato fuori dalla cassaforte appartenuta ad un certo Geierstein.
Ah, Geierstein, lo conosco. Non era granché noto, ma era molto ammirato dai suoi capi perché aveva una discreta conoscenza delle religioni pagane. Litigò con Himmler perché lui, Geierstein, sosteneva che i seguaci di Himmler dovessero essere sottoposti a una specie di iniziazione. Solo dopo questa avrebbero potuto assistere agli antichi riti con i quali i capi nazisti volevano sostituire i vari culti religiosi tedeschi. Nessuno sa come sia morto Geierstein. Un giorno sparì. Dissero che fu durante uno dei suoi riti magici di iniziazione. Venne inghiottito dalle profondità di un pozzo magico in un luogo dove si riunivano in cerchio gli eletti nazisti per eseguire pratiche di magia nera. In realtà il suo corpo non venne mai trovato. E a questo punto i miei studi di magia nera...
Beh, come vi dicevo, il Rondage era in una cassaforte all'interno di una camera blindata e dentro c'erano altri oggetti d'arte, capolavori di grande valore oppure banali oscenità. In ogni caso, non c'è stato modo di scoprire la provenienza del Rondage. Alla fine io sono riuscito a comprarlo. Oh, ho dovuto darmi un bel da fare per pulirlo senza danneggiarlo. E così sono venute alla luce queste scritte intorno ai bordi. Le vedete? Una spirale tripla di lettere. Che ne pensate dunque, Tunstone?
Tunstone si chinò a guardare. Le sue labbra si mossero lentamente, poi si irrigidirono. Afferrò il panno bianco e ricoprì il Rondage.
Norbier, se vi ho fatto un favore, ricambiatemelo. Vi prego, per il momento, di lasciar perdere questo Rondage. Non lo scoprite e non lo guardate finché non ritorno.
Ma che significa che ritornate? Quando? E dove andate, se è lecito?
Non preoccupatevi, farò ritorno presto, fra un'ora forse. Siete d'accordo, Norbier? Mi promettete che farete come vi ho detto?
D'accordo, d'accordo.
Rimasto solo nel suo studio, Norbier notò che il silenzio era profondo, molto più profondo, dopo la richiesta di Tunstone.
Non lo scoprite e non lo guardate finché non ritorno.
Norbier, soprattutto, era turbato dalla strana reazione di Tunstone alla vista di quella spirale tripla di lettere ai bordi del Rondage.
Ma chi è Tunstone, in fondo? Oh, sì, un uomo di grande cultura, che però si gingilla con superstizioni che nessuno prende sul serio. E poi mi ricordo l'odio per quel sedicente mago, Rowley Tone, scomparso in circostanze misteriose.
Norbier aveva comunque cose più importanti a cui pensare. Quel Rondage era un'opera di Leonardo da Vinci, il genio senza il quale il Rinascimento non sarebbe stato il Rinascimento. Inoltre, era forse il primo lavoro di Leonardo da Vinci che avesse interessato qualcun altro oltre ai familiari, ed era alla base di una storiella deliziosa. Leonardo era un semidio del 400 e quella era la sua prima manifestazione di grandezza. Norbier dimenticò di aver fatto una solenne promessa a Tunstone e, con una mano, scoprì il Rondage. Non ne distolse lo sguardo, anche se molti avevano trovato l'impatto con quella pittura troppo forte e spaventoso. Anzi, si sedette davanti al Rondage per studiarlo.
Ma se Leonardo da Vinci, un ragazzino biondo e ricciuto,
aveva studiato lucertole, pipistrelli e ragni per realizzare quest'opera. Beh, ma era evidente che non si era fatto influenzare dai propri studi. Chiunque altro si sarebbe accontentato del corpo della lucertola, delle zampe del ragno e delle ali del pipistrello, ma non Leonardo, che era un maestro del pennello.
Immerso in queste riflessioni, Norbert continuava a fissare il rondage. Ad un tratto gli parve che l'orribile figura al centro del cerchio di legno fosse più netta di prima. La creatura aveva la testa rivolta verso l'eventuale spettatore, ma si sentiva la forma e la profondità del corpo visto in prospettiva. Snello come quello di una lucertola e tozzo come quello di un ragno. Le zampe erano filiformi e snodate, ma quelle anteriori avevano le estremità simili a mani, che ricordavano le zampe della lucertola. La testa della creatura era un ammasso tozzo, coperto di un pelo scuro con due occhi brillanti e vicini, nascosti tra i peli. Il muso era piatto, come quello di un pipistrello, e la bocca era sottile, come quella dei serpenti, semiaperta a mostrare, sì, zanne. Col cuore in gola, Norbert passò a esaminare la scritta lungo il bordo.
Che strano. Ma perché Tunstan è rimasto più impressionato dalla scritta che dalla creatura mostruosa? E cosa dice la scritta? Bah, sembrano caratteri latini maiuscoli. Comincia alla sommità del rondage e poi curva tutto verso sinistra, intorno al bordo di legno. A, G. Ecco, sì, è una spirale, perché ritorna indietro e fa un secondo giro all'interno del primo. A, G, L. Ed un terzo poi all'interno del secondo. Ma sì, è una spirale tripla. A, G, L, A. Agla. Questa linea trasversale, la fine della parola. E se leggo al contrario, da sinistra a destra, ma sì, sì, ci sono. Si leggono delle parole. In che lingua, però? Ma vediamo. Ecco, devo roteare lentamente il rondage, così posso leggere le altre parole del primo cerchio. E si legge, si leggono Algar, Barrachiel, Astasiel, Alpaherre, Rafael, Algar, Urreil. Alcuni di questi nomi sembrano, cioè sono nomi, credo, che si trovino in canti e preghiere antiche. Ma ora il secondo cerchio. Michael, Jova, Gabriel, Adonai, Haka, Ionna, Tetragrammaton. Tetragrammaton. Ma io questo nome l'ho già sentito. E non in un canto, né in una preghiera. Sì, sì, l'ho letto in un racconto. Tetragrammaton. Un demonio. Sì, sì, è il nome di un demonio o di uno spirito maligno. Ma vediamo, se giro ancora un po' il disco, ecco che posso leggere il terzo cerchio. Vusio, Walactra, Inifra, Mena, Yana, Ilmam, Femifra.
Norbert desiderò che Tunstan fosse con lui. Ma Tunstan aveva detto che sarebbe tornato. Forse sapeva cosa significavano quei nomi. Intanto quel mostro dipinto continuava a impressionarlo. In quel momento sembrava tridimensionale, come se fosse un bassorilievo.
Ma guarda, la figura dipinta adesso sembra quasi che sporga dalla superficie piatta del legno.
Norbert allungò una mano a toccarne i contorni e la ritirò di scatto. Qualcosa si era mosso alle sue spalle. Si alzò in piedi, si girò per vedere di cosa si trattasse, ma non vide nulla.
Cos'era quel rumore? La mano. Ho una strana sensazione di formicolio sulle dita e... Ai! Ma le dita adesso bruciano! La Bibbia. Ma ecco cos'era quel rumore. La Bibbia che è caduta dalla libreria.
La Bibbia, cadendo, si era spalancata al libro di Isaia. Capitolo 8, versetto 19.
Se dovessero poi dirvi, consultate gli spiriti e gli indovini, che bisbigliano e sussurrano...
Era una coincidenza, naturalmente. Ma Norbert maledisse la propria immaginazione, che gli aveva fatto sentire un mormorio alle spalle. I suoi occhi saltarono così all'ultimo versetto del capitolo di Isaia.
Ed essi guarderanno la terra e vedranno pene, tenebre e l'oscurità dell'angoscia e saranno condotti alle tenebre. L'oscurità dell'angoscia saranno condotti alle tenebre. Mi pare si adatti a quello che sta accadendo. Ma cosa sta accadendo?
Si girò di nuovo verso il rondash, appoggiato sul tavolo di fronte. Una creatura enorme, pesante, con molte zampe, si stava calando furtivamente dal tavolo a terra.
Ma cosa? Un mostro? Ma non è possibile, via! Io sono una persona razionale, ci deve essere una spiegazione. Tu non esisti! Sei frutto della mia mente! Ipnosi. Sì, autoipnosi. Mi sono concentrato troppo su quel mostro dipinto. La spirale tripla di quelle lettere in cerchio. Sì, sì, autoipnosi.
Un anno prima, Norbier aveva letto su una rivista un articolo sull'ipnosi e sul come era possibile indurla. Aveva imparato che è possibile autoipnotizzarsi, fissando a lungo una spirale, cioè una linea che si arrotoli su se stessa intorno a un punto centrale. La si fissa finché sembra che cominci a girare come una piccola girandola e ci si addormenta. Ecco, Norbier pensava di dormire, di sognare forse, ma non era così. L'essere che credeva di sognare si stava spostando lentamente dal tavolo a terra. Si accucciò, poi si alzò in posizione eretta su alcune delle sue molteplici zampe. Tra quelle zampe, curve e snodate, pendeva un corpo gonfio e ricoperto di squame. Tra una squama e l'altra spuntavano ciuffi di pelo scuro. La creatura aveva un paio d'ali come quelle dei pipistrelli che si agitavano e sbattevano al di sopra della massa del corpo. La testa, una palla irsuta, si allungava verso Norbier. Sulla faccia, nascosti tra il pelo, brillavano di una luce verdastra un paio d'occhi astuti. Poi la bocca si aprì e un raggio di luce illuminò una fila di zanne bianche, regolari, appuntite. Ne usciva un rivolo di bava che gocciolava a terra.
L'ipnosi non dura tanto a lungo. Io non sto sognando. Via! Vattene! Via! Oh, maledetto! Aiuto!
Restate fermo, Norbier!
Norbier non avrebbe potuto muoversi neanche se l'avesse voluto. Si curvò, si accostò ancora di più alla parete. La vista gli si annebbiò. Tunston era solo un'ombra vaga ed enorme che gli si muoveva davanti. Ma verso Tunston un'altra ombra si muoveva, che agitava due ali e molteplici zampe.
Ti piacerebbe?
I timpani di Norbier furono percossi da un grido, così alto da essere quasi una vibrazione senza suono. Un grido reso acuto dal dolore, dalla rabbia e dal terrore. Quel grido sembrava provenire da un pipistrello, reale o immaginario che fosse. Norbier si strofinò gli occhi con una mano e riuscì a vedere la lotta. Tunstone stava colpendo la creatura con qualcosa. Dava le spalle a Norbier, perciò l'arma non era visibile. La creatura si ritraeva, ma cercava di colpire e di afferrare con una zampa.
Torna indietro! Torna da dove sei venuto!
La creatura si arrampicò sul tavolo. Si stava rimpicciolendo. Non aveva più le dimensioni di prima, ma piuttosto quelle di un gatto. Si ritraeva verso il rondage. Poi scomparve. Il rondage ora mostrava il disegno che Norbier conosceva. Tunstone posò rapidamente sul tavolo un oggetto sottile e scintillante ed afferrò il rondage con entrambe le mani. Lo fece roteare da sinistra a destra.
Ora siamo al sicuro. Non temete. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi.
Norbier, inginocchiato ai piedi di Tunstone, con la mente ancora offuscata dal terrore, ascoltava attonito quelle frasi esaltate. Dette in un momento di potenza per la vittoria sul mostro, pensò. Guardò gli spruzzi neri che stavano sul pavimento. Una fila di macchie umide e irregolari che arrivavano fino al tavolo. Sembrava sangue, ma era troppo scuro. Alle narici gli arrivò un odore nauseante. Barcollò, poi si appoggiò alla parete.
Norbier, sedete sulla sedia che avete accanto. Bevete. E brandy. Su, vi rimetterà in sesto.
E quello cos'è?
È un coltello d'argento. L'argento è nemico della magia nera, come sapete. Le pallottole d'argento uccidono streghe, lupi mannari. E i talismani d'argento tengono lontani i demoni. Qualcuno dice che fu lo stesso San Dunstan a forgiare quella lama. Non è la prima volta che la uso con successo.
Mi dispiace, Dunstan. Io... ho dato un'occhiata a quella spirale tripla.
Naturalmente, e l'avete girato tre volte da destra a sinistra, nel senso contrario a quello del sole e dell'orologio. E così il demone è uscito. Ci sono decine e decine di leggende che vi convinceranno che nessun demone vuole essere evocato da chi non sa come trattarlo. Ero certo che avreste levato il panno con cui avevo coperto il rondage. Ma dovevate essere solo. E così me ne sono andato. La curiosità. Io l'ho fatto tornare da dove veniva facendo girare il rondage nel verso opposto. Importante era che riprendesse vita. E solo voi potevate ridargliela. Ora è di nuovo in mio potere.
Ma che state farneticando?
Pensate alla storia del rondage, Norbier. Il padre di Leonardo fu spaventato da quel disegno, ma era abbastanza avido da venderlo. Chi poteva comprare un oggetto simile e a quale scopo?
Parlate dunque! E finitela con tutti questi misteri!
Un mago, naturalmente. A quell'epoca l'Italia era piena di stregoni. La spirale e il modo di roteare il rondage erano l'incantesimo per evocare il mostro.
Tunstone sorrise. Aveva sollevato la lama d'argento e la stava pulendo.
Guardate la Bibbia caduta e leggete. È aperta all'inizio dell'Apocalisse di Giovanni. Se quell'altro versetto vi ammoniva, questo vi dovrebbe far capire.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Ma sono le stesse frasi che avete detto dopo che avete ricacciato il mostro nel rondage. Adesso capisco quelle frasi. Io sono il primo e l'ultimo, io sono il vivente, ero morto ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi.
Voglio confidarvi un mio piccolo segreto, Norbier. E non chiamatemi più Tunstone, questo nome mi ripugna. Come l'altro, Geierstein, che avevo usato coi nazisti, e i tanti nomi che usai dopo l'acquisto del rondage dal padre di Leonardo. Leonardo da Vinci, solo lui, col suo genio inimitabile, poteva rappresentare con tanto realismo l'immagine della bestia, il guardiano della porta. La porta che si apre sul regno del male, di cui io sono un umile e fedele servitore. Da Vinci, con la sua fantasia, mi aveva regalato l'essere più mostruoso al mondo, e io gli diedi la vita. Ero io quel mago italiano. Il mio vero nome? Tetragrammaton, signore delle tenebre!
Ma che dite? Voi siete pazzo!
Ero conosciuto come Geierstein, ricordate? Torna quel mago intrigante. Era penetrato furtivamente nella sala del pozzo mentre eseguivo il rito di iniziazione sui seguaci di Himmler per conquistarli alla nuova fede. Prendendomi di sorpresa, riuscì con una formula magica a sottrarmi il rondage e per tutti questi anni l'ho inseguito. E poi mi avete cercato grazie a quella triplice iscrizione.
Ma adesso basta, non mi servite più. Il guardiano della porta del tempo, Leonardo, così ho chiamato il mostro, reclama compagnia. Si sente solo nel buio dell'eternità.
Così dicendo, Tunstone, o qualsiasi altro nome col quale vogliamo chiamarlo, alzò la lama d'argento e la conficcò nel cuore di Norbier.
E ora apriti, scudo dell'eternità. Norbier, state entrando nel regno delle tenebre.
Margiel, stasera la terra Venire.
Aiutatemi!
Dal ciclo di racconti di Melly Wellman pubblicati fra il 1943 e il 1951, che vede come protagonista John Tunstone, investigatore dotato di poteri psichici che sfrutta per indagare l'occulto. Avete ascoltato il rondage di Leonardo. Personaggi e interpreti. Il narratore Cesare Imposimato. Prendick Norbier, Francesco Lanza. John Tunstone, Saverio Mazzoni. Musiche di Marco Milella. Sceneggiatura e adattamento radiofonico di Franco Foschi e Roberto Benatti. Regia di Roberto Benatti. I titoli sono letti da Antonella Trevisani.